Nel capitolo 3 c'è una piccola svolta dentro il discorso che gli Atti degli Apostoli ci stanno facendo. C'è stato appunto questo collegamento con il Vangelo, abbiamo visto nella prima parte, c'è stato questo momento entusiasmante che ha cambiato un po' il volto della comunità. Adesso, come dire, sembra che tutto sia messo in mano ai discepoli di Gesù. Gesù è andato, giunge lo Spirito, adesso insomma i discepoli devono prendere in mano la situazione. E questo, potremmo guardare a questi primi versetti del capitolo 3 come un'indicazione di quello che poi sarà tutto il cammino degli Atti, come una piccola traccia che già mette l'accento sulle modalità con le quali la stessa opera di Gesù potrà continuare all'interno della vita della comunità dei discepoli, che è la cosa sulla quale pensavo potremmo fermarci in questa seconda tappa, appunto, riconoscere come da quello che ha compiuto Gesù qualcosa di nuovo può ancora accadere, anche se Gesù è l'assente, come ci dicevamo un po' la volta scorsa, che cosa, in che modo la comunità dei discepoli può ripresentare il percorso del Maestro e Signore che non è più in mezzo a loro come prima. Quindi dopo il grande cambiamento seguito all'effusione dello Spirito e il conseguente discorso di Pietro, avevamo già visto, insomma non l'abbiamo analizzato, lo guarderemo in una tappa successiva, però c'era appunto quel primo quadretto con cui Luca descrive un po' lo stile di vita della comunità cristiana, di come vivevano a Gerusalemme i primi cristiani, e con il capitolo 3 appunto con più concretezza siamo invitati a seguire i passi dei discepoli e ci viene data una scena precisa, come appunto molto spesso accade dentro il percorso degli Atti, è la vita poi della comunità che insegna, è quello che accade che ci consente poi di tirar fuori gli elementi che ci fanno capire che cosa caratterizza il cammino della comunità cristiana, che cosa caratterizza il cammino della Chiesa. Qui c'è una scena molto piccola, quella che abbiamo letto in questi 10 versetti, molto semplice, con pochi personaggi, una cosa potremmo dire anche minimale, ma indicativa. Anzitutto una cosa che mi sembra estremamente importante, il contesto di questa scena, non siamo più nelle scene luminose, di vento, fuoco, tuono, siamo in una scena molto ordinaria, molto quotidiana. C'è questo gruppetto che sono i seguaci, che continuano a rimanere tali, del Maestro di Nazareth, che vanno alla preghiera delle 3 del pomeriggio al Tempio, lasciandoci un po' supporre che questa fosse un'abitudine consolidata. Quindi alle 3 del pomeriggio vanno al Tempio per pregare. Cosa tranquilla, normale, semplice, quotidiana. Sta accadendo, come abbiamo letto, accade qualche cosa di molto particolare, di grandioso. E Luca vuole forse un po' dirci che questo evento meraviglioso si colloca nella quotidianità di quello che è appunto la preghiera al Tempio, cioè il legame con Dio e la condivisione con altri, l'appartenenza a una comunità di fede. Insieme vanno al Tempio a pregare. C'è, come dire, tutta una serie di legami dentro questa cosa semplice, appunto Dio, la presenza di Dio, il Tempio, il gruppetto che si muove insieme, ma anche appunto tutta la storia di Israele che non viene dimenticata, che non viene messa da parte. Insomma, questa comunità sono i seguaci di Gesù, ma rimangono fedeli a tutta quella che è la storia con cui Dio si è rivelato nel cammino del popolo di Israele. C'è una fedeltà che continua, che si mantiene, c'è un legame con Dio, c'è una condivisione comunitaria. Dentro questo quadretto di quotidianità, appunto, avviene qualcosa di molto particolare. Avviene che quello che appunto abbiamo letto nel testo. È un'indicazione semplice sulla quale forse non è magari più di tanto il caso di fare molte sottolineature. I discepoli vanno lì dove si recano anche altri, ci vanno per pregare e potremmo dire la grandezza di Dio si manifesterà laddove i discepoli sapranno continuare a tenere memoria del dono ricevuto, della storia di un popolo, laddove saranno capaci di coltivare la relazione primaria con il Signore, laddove cercheranno di custodire la comunione tra di loro. Sono tre piccole tracce, ancora una volta, con le quali Luca vuole dirci: se aspettate che accada qualcosa di bello e di buono per questa storia, segno della presenza di Dio, coltivate questa cosa, mantenete questi segni, lì accadrà qualcosa di particolare. Noi a volte pensiamo che anche il cammino delle grandi scelte della vita della comunità, della Chiesa, deve avvenire per eventi grandiosi, e forse qui invece dobbiamo un po' rientrare nella semplice, ordinaria quotidianità di vivere quello che abbiamo capito che tiene un po' su il nostro cammino, che ci fa stare insieme, che ci fa stare con il Signore, che non ci fa dimenticare tutta la grazia che abbiamo ricevuto. Lì qualcosa accade. In questa quotidianità c'è appunto la presenza di quest'uomo storpio. Con la sua aspettativa, che il Vangelo lo ripete più di qualche volta, è un'aspettativa molto chiara, è lì per l'elemosina. E Luca introduce questo tema un po' anche in tutto il Vangelo, come credo sia noto a tutti voi. Il tema del denaro è particolarmente... è un tema che Luca sente molto, è un po' sensibile alle questioni del denaro, e c'è una sorta di spesso, no, nel Vangelo soprattutto di Luca, di contrapposizione tra il denaro e la grazia della fede, la gratuità che viene dalla fede e il denaro che invece appunto è lo strumento per comprare, per acquisire, per avanzare un diritto su una proprietà. La grazia della fede invece è un'altra cosa, risponde a un'altra prospettiva, e anche in questo semplice quadro, senza manifestazioni particolarmente evidenti sul pericolo del denaro, però Luca ci mette un pochettino questo segno, perché continua a richiamare che l'aspettativa di quest'uomo era quella di ottenere del denaro, di avere un'elemosina. Denaro e fede. Quest'uomo chiede l'elemosina e Pietro risponde che denaro non ne ha. Poi noi sappiamo che comunque nel Vangelo, nel testo degli Atti, la questione del denaro tornerà fuori più volte, no? Il mettere i beni in comune, tutta la questione di Anania e Saffira che ricordiamo. Insomma, questo tema ritorna. Qui sembra ci sia una richiesta di denaro e Pietro che dice denaro non ce n'è. Non ne abbiamo. E dicendo che non c'è denaro, chiama in causa la fede. Qualcosa io però ho, dice Pietro. Non ho denaro, ma qualcosa da darti io ce l'ho. Non c'è denaro, manca proprio. E potremmo forse dire, sembra quasi dal tono così diretto di Pietro, che gli apostoli sembrino non considerarlo o non averne bisogno. O lo vedono come un peso, come un pericolo. Sicuramente Luca ci sta dicendo non guardate da quella parte. Guardare da quella parte non serve. La prospettiva di quello che accade di meraviglioso dentro la storia, che è la buona notizia che viene accolta, avviene se non guardate da quella parte, da un'altra parte bisogna guardare. Quello che Pietro e Giovanni hanno è la fede, la loro fede. Qui c'è una differenza rispetto a quello che accade negli episodi evangelici. Nel Vangelo l'intervento di Gesù che opera una guarigione è sempre legato alla fede di chi chiede il dono o di chi appunto è ammalato e di chi riceve. Gesù non pone mai un segno come una guarigione per convincere qualcuno a credere. Là dove c'è la fede, allora il segno dice di che cosa la fede è capace. In questo caso invece la fede ce l'hanno i discepoli, quelli che operano la guarigione. Non si dice niente della fede di quest'uomo. Quest'uomo chiede l'elemosina, punto. è in quella situazione. C'è, come dire, un cambiamento di registro dentro questo passaggio che Luca opera in questo racconto. La fede è quella di chi può fare allo storpio il dono della guarigione. All'uomo che hanno di fronte è chiesto di guardare verso i due discepoli. C'è anche questa descrizione un po' plastica, no, che Luca utilizza. Pietro gli disse: non possiedo né argento né oro, no scusate, prima, fissando lo sguardo su di lui, Pietro insieme a Giovanni disse: guarda verso di noi. C'è questo sguardo che è chiamato in causa. È chiesto a quest'uomo di volgersi verso la salvezza, di fare un gesto che dica in qualche modo attesa. Non gli è chiesta la fede, ma gli è chiesto: mostra un'attesa, volgiti di qua, non ti basti stendere la mano o chiedere l'elemosina, guarda. Anche se il testo ci dice che quest'uomo si volse a guardarli sperando di ricevere da loro qualche cosa, continua la sua attesa di elemosina. Quello che Luca sembra qui voler mettere in evidenza, mi sembra, è la reciprocità di uno sguardo. C'è bisogno di uno sguardo reciproco. I discepoli che lo guardano e lui che si volge a guardare, anzi prima Pietro che fissa lo sguardo su di lui ed egli che si volge a guardarli. Già su questo fisso lo sguardo ci vengono sicuramente all'orecchio altre pagine del Vangelo, ce ne sono nel Vangelo di Giovanni, nel Vangelo di Matteo, ce ne sono nel Vangelo di Marco, ce ne sono soprattutto nel Vangelo di Luca, in cui questo Gesù che fissa lo sguardo, o il Battista che fissa lo sguardo su Gesù, è lo sguardo che dice una relazione, qui succede qualcosa di importante. Ecco, la stessa cosa, Pietro fissa lo sguardo con Giovanni su quest'uomo e chiede a quest'uomo di guardare verso di loro. Lo sguardo del discepolo anzitutto è presentato con termini simili a quelli usati da Gesù e usati per Gesù. E anche lo sguardo dello storpio deve volgersi appunto verso la salvezza, deve in qualche modo cogliere che c'è un dono per lui. Insomma, il miracolo, se vogliamo usare questa espressione, avviene in una relazione, in un incontro, in una comunione, in quell'incontro che solo gli occhi sanno raccontare. Ci sono cose che sappiamo raccontarci solo con lo sguardo. Le parole inciampano, frenano, sembrano bloccare la comunicazione. Ci sono cose che tra di noi passano solo con lo sguardo. Le parole possono a volte semmai appunto impoverire quello che a volte gli occhi sanno dire. E qui Luca non ci dice niente di più, ma questo sguardo ce lo vuole proprio raccontare Luca. C'è una compartecipazione, una reciprocità che non è possibile lasciare da parte nel modo con cui Luca vuole raccontarci questo episodio. Insomma, la grazia di Dio scorre nella storia e passa di vita in vita attraverso gli sguardi di reciprocità, di attenzione, di dedizione, di intesa, di comunione, di intimità che ci sono tra di noi. Potremmo pensare anche all'ultimo sguardo di Gesù a Pietro, che anche qui fissa lo sguardo su di lui dopo il tradimento. Quello sguardo Pietro lo ha compreso, lo prende, lo porta con sé e lo riconsegna a quest'uomo e gli chiede a sua volta di guardarlo. E chissà quanto ancora poi questo sguardo negli occhi di quest'uomo si sarà allargato ad altri. Altri saranno stati guardati dallo sguardo di quest'uomo che ha colto lo sguardo di Pietro, in cui c'era lo sguardo di Gesù, che sarà passato ad altri. adesso forse esagero investendo troppo su questa questione dello sguardo, però ecco, mi piace pensare al dono della grazia, della fede, se vogliamo in una parola l'evangelizzazione, la buona notizia che corre nel mondo attraverso questo cogliere di essere stati amati e provare a immettere questo amore nel cuore, nella vita di un altro. Ho visto da quegli occhi che sono stato amato, e proprio nel mio tradimento. E adesso io con questi occhi guardo qualcun altro che voglio senta un amore, che voglio senta di essere stato raggiunto da una grazia. Proprio bello, penso, immaginare l'evangelizzazione così. E quindi accade quella cosa meravigliosa, che è la guarigione di quest'uomo. Anzi, c'è una cosa in più, che non c'è solo lo sguardo, è ancora più forte il contatto fisico. Lo prese per la mano destra e lo sollevò. C'è ancora qualcosa di più. Il contatto, come se con gradualità Luca volesse dirci un passo in avanti dentro questa comunione, dentro questa reciprocità. Lo sguardo di amore, poi cercalo, toccalo, incontralo. Anzi, aiutalo a fare quello che non sapeva fare. Quest'uomo era stato aiutato da altri ad arrivare lì, ci dice il Vangelo, il testo degli Atti, scusate. Adesso lo prende e lo tira su per la mano destra, Pietro. E appunto c'è la fede dei discepoli che realizza questa cosa meravigliosa e buona. Da una parte accade per la fede dei discepoli, ma poi dopo nel discorso che segue, perché poi Pietro, di fronte a tutto lo stupore della gente, prenderà la parola. Pietro è infervorato, qui parla, appena l'occasione ha voglia di raccontare. E quello che Pietro continuerà a dire con insistenza nel discorso che segue è che questa cosa non l'ha fatta lui. Tutto quello che è accaduto, la guarigione di quest'uomo, non è accaduta perché lui, loro, gli apostoli, hanno qualche potere particolare. È il nome di Gesù. Solo il nome di Gesù ha operato questa guarigione. Loro, i discepoli, non sono in grado in realtà di operare nulla, neppure con tutta la loro religiosità, con tutta la loro fede. Pietro fa, guarda, prende per la mano, dice: ti diamo quello che abbiamo, che non è denaro, e poi si tira indietro e dice: no, no, non l'abbiamo fatto noi, l'ha fatto il nome di Gesù. Può agire così solamente il nome di Gesù. Dovremmo un po' ricordarci di essere una chiesa che non può fare proprio un bel niente, di essere una chiesa che, se può fare una cosa, è di ripetere il nome di Gesù e dire che lì c'è salvezza. Poi facciamo, mi sembra bella anche questa immagine di Pietro, che fa, dice: noi ti diamo quello che abbiamo, e poi si tira indietro. Ecco, essere una chiesa che fa, che agisce, che opera, che si spende, ma si tira indietro perché deve far vedere il Maestro, non altro. Il coraggio di mettersi da parte, di dire che non siamo noi, che non cambiamo noi il volto della storia, che non dobbiamo avere nessun posto particolare, che lo abbia il nome di Gesù, perché lì si accade qualche cosa. E guardate, il denaro qui è scomparso, è dimenticato, proprio come non servisse più. Quell'uomo si volta aspettandosi, poi basta, non c'è più niente, non c'è nemmeno più delusione. Certo, è guarito, molto di più. Dovremmo seriamente, forse più seriamente, interrogarci su cosa voglia dire per noi essere Chiesa che ha la sua ricchezza nel nome di Gesù, e su cosa voglia dire per noi riconoscere che portiamo anche noi, con noi, il rischio di dare un valore eccessivo alla ricerca di quei beni, di quelle strutture, di quegli strumenti, che a volte rischiamo di pensare che possano dare all'umanità ciò che la rende capace di camminare verso la sua gioia, verso la sua pienezza. E a volte siamo tentati di pensare che appunto la pluralità dei nostri strumenti, l'ampiezza delle nostre strutture, la disponibilità di beni ci possano favorire un più incisivo annuncio del Vangelo. Ma dove? No, è il nome di Gesù. Se ci affidiamo troppo a queste cose rischiamo di essere noi protagonisti, di darci, come di farci un applauso per come siamo stati bravi a conquistarci alcune possibilità, strumentazioni che ci consentano di far passare meglio la parola di Dio. Certo, tante cose sono utili, ma il nome di Gesù salva. Se abbiamo conosciuto in Gesù il Dio che vuole donare gioia a tutti i suoi figli, è in quel Gesù che noi dobbiamo, su quel Gesù che noi dobbiamo puntare, è quel nome lì che salva. E poi dentro questo testo, al versetto 7, appunto, tutto si trasforma. Dopo quell'annuncio del dono: non possiedo né argento né oro, ma quello che ho te lo do, nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, alzati e cammina. Bello anche questo, il Nazareno, eh? È proprio dire la storia, è proprio quello lì che abitava a Nazaret. Non stiamo parlando di un fantasma, di un supereroe, di un Dio calato improvvisamente dall'alto. Il Nazareno è quello lì, ne avete sentito parlare di sicuro tutti. Guardate che è proprio quello. Alzati e cammina. E qui tutto si trasforma. Lo prese per la mano destra, lo sollevò di colpo, anche qui come plastico Luca in questo testo, di colpo i suoi piedi e le caviglie si rinvigorirono. È come se dal basso, i piedi, le caviglie, salisse una capacità di tenersi su dal basso e giù a terra. Non sa stare in piedi, su. E balzato in piedi si mise a camminare ed entrò con loro nel tempio, camminando, saltando e lodando Dio. Cioè, qui è esagerato Luca nella descrizione di questo, sembra una cosa appunto che si metta piano piano in movimento e poi trovi la sua strada, la sua gioia. E va anche lui dentro la quotidianità della vita dei discepoli, entra con loro al tempio a pregare. Anche qui mi sembra bello perché sembra tutto normale. Come se fatta la cosa, i discepoli entrano al tempio e lui va con loro. Certo, saltando, cantando, lodando Dio, ma non si sono fermati lì a fare una conferenza. Poi dopo Pietro il discorso lo fa, però c'è questo continuare l'ordinarietà della vita, il miracolo dentro l'ordinarietà. E quest'uomo appunto sollevato, rinvigorito, balzato in piedi, capace di camminare da solo, mentre prima appunto lo portavano, come diceva il versetto 2, lo ponevano ogni giorno presso la porta del tempio, e capace addirittura di saltare, di lodare festoso. L'uomo guarito appare così, trasformato dalla fede dei discepoli, o meglio, dal nome di Gesù che la fede dei discepoli rende vivo e operante. Un uomo trasformato dallo sguardo che crea comunione e che lascia passare il dono di Dio, da quello sguardo che fa spazio alla presenza di Dio, al nome di Gesù, e che permette si realizzi quel sogno che Dio ha, il sogno di bene per tutti i suoi figli. E proprio nella logica dei segni di cui ci parla il Vangelo, qui appunto non ci sono guarigioni di massa, sono segni per dire che cosa Dio ha in mente, che cosa vuole fare di questa umanità. Vuole che sia un'umanità che balza, che salta, che loda, che canta, che ritrova la bellezza di stare al mondo e che ce la fa da solo. Incontrare la Chiesa di Gesù, potremmo dire, rende davvero l'uomo, ogni uomo e donna, capaci di stare in piedi di fronte alle brutture e all'avversità della storia. Quest'uomo è rinvigorito, sa stare in piedi. Adesso se la cava da solo. Adesso potrà guadagnarsi la sua vita. Non avrà bisogno di essere portato. Si muoverà nel mondo con autonomia e troverà anche lo spazio della sua responsabilità. In qualche modo se la caverà e si farà carico lui della sua vita. Non chiederà più l'elemosina. È l'immagine dell'uomo liberato, che dentro appunto quello che la storia di negativo, di faticoso porta con sé, sa stare in piedi, ce la fa, non è schiacciato dalle vicende pesanti, faticose, negative che la storia porta con sé. Incontrare Gesù, potremmo dire, rende l'umanità adulta, capace di stare in piedi da sola, capace di prendersi responsabilità per il proprio mondo, il proprio tempo. Incontrare Gesù lascia passare quella forza di Dio per affrontare il presente anche quando è buio o è doloroso. Non solo, ma apre anche alla gioia e alla festa, perché non solo si alza in piedi, ma appunto, lo ripeto, salta, canta, festoso. È un'altra vita. Ed è così che il Dio, credo, voglia questo mondo, ma lo vogliamo anche noi, insomma. È che a volte il peso delle brutture della storia sembra spegnere un pochettino la nostra speranza che il mondo possa essere una gran bella cosa. E noi invece dovremmo essere capaci di passare questa cosa. Ma perché oggi incontrare la Chiesa di Gesù non è capace di suscitare questa adultità dell'umanità, questa bellezza dello stare al mondo? Perché non siamo così capaci di mostrarci gente che ce la fa, che sa stare in piedi, che cerca nella fede non un rifugio per la propria fragilità, ma la forza? In Gesù noi siamo forti, non semplicemente coccolati. Non andiamo a cercare un Dio che faccia le cose al posto nostro perché noi non ce la facciamo in un mondo così duro. Ma incontriamo un Signore che ci fa capire che noi ce la possiamo fare, che ci possiamo caricare della nostra responsabilità, che possiamo stare in piedi. Per questo credo siamo Chiesa. È una Chiesa di gente fragile e debole, di uomini e donne che sono fragili e deboli, come lo siamo tutti. Ma che non ci lasciamo, appunto, ma stiamo nella Chiesa non per farci lisciare il pelo, poverino, poverino, vieni qua che ti consoliamo, ma per dire, noi tiriamo fuori tutta la nostra responsabilità e nel mondo proviamo a starci in piedi e ce ne facciamo carico. Caviglie rinvigorite, piedi ben saldi e avanti. E credo che evangelizzazione sia questa cosa. Comunicazione di una buona notizia, ce la possiamo fare, questo mondo si salva, perché c'è il nome di Gesù. E allora dobbiamo un po' interrogarci, forse qui poi le domande le vedremo, insomma, ci ascolteremo un po' per le domande da far circolare un po' nei gruppi, appunto come essere Chiesa così, come essere capaci di un annuncio che ci consenta di incontrare la vita del mondo, di entrare nello sguardo, di toccare il cuore, non perché noi dobbiamo toccare il cuore, ma perché Dio tocchi il cuore. Che comunità dobbiamo essere? Che condizioni dobbiamo mettere in atto perché questa cosa davvero si muova? Cosa vuol dire guardare questa umanità con quello sguardo lì, quello di Pietro? E offrire la possibilità non di un contentino, di una rispostina che acquieta le domande, ma che responsabilizza e fa stare in piedi. A volte davvero c'è l'impressione che nella Chiesa ci siano spazi diversi in cui ci si va a rifugiare nella nostra fragilità per essere tenuti lì e non per essere ributtati nella responsabilità del mondo. Va bene, tutti noi abbiamo, chi più chi meno, tanti hanno particolarmente bisogno di essere circondati di sicurezza, di essere aiutati a trovare sicurezza, ma non perché rimangano lì, nel girello ad essere sostenuti da qualcosa per andare in giro, no? Per essere messi nel mondo, e di questo dobbiamo farlo. Gente che nella comunità trova la propria responsabilità e poi vive nel mondo laddove il Signore ci chiama, ovunque. Il popolo che assiste, l'ultima cosa sulla quale mi fermo questa sera, gli ultimi due versetti, ci dicono che tutto il popolo lo vide camminare e lodare Dio, lo vede, e riconoscevano che era colui che sedeva a chiedere l'elemosina alla porta bella del Tempio, e furono ricolmi di meraviglia e stupore per quello che gli era accaduto. Diversamente da altre pagine che troveremo abbondantemente nel testo degli Atti, qui non c'è una folla che immediatamente si apre alla fede. Hanno visto e adesso in massa tutti diventano credenti. In altre pagine sì, si unisce una gran folla di persone, un certo numero di persone. Qui no. Il popolo vede, è ricolmo di meraviglie e di stupore. Quindi sembra che Luca qui non sia preoccupato di dirci troppo che questa cosa suscita la fede di altri. Ci dice però che suscita meraviglia e stupore. Perché, forse appunto Luca vuole continuare a ricordarci, come già spesso nel Vangelo, che la fede in Gesù non è segnata dall'accadimento del prodigioso. Anche questa è una cosa sulla quale potrebbe valer la pena ogni tanto, anzi spesso, fermarci a riflettere un po', insomma, non abbiamo bisogno del prodigio perché la nostra fede sia sollecitata. E se andiamo troppo a cercare il prodigioso, ecco, domandiamoci che tipo di fede stiamo cercando di imbastire, di mettere insieme, ecco. Però la gente, che qui non si apre immediatamente alla fede, si fa domande, colma di meraviglie e stupore. La fede rimane un processo complesso e non disponibile a noi. Ci è indisponibile il processo della fede. Non è una cosa sulla quale noi possiamo metterci a studiare. Se facciamo questi passi, diciamo queste cose, ci comportiamo in questo modo, agiamo in questo modo, educhiamo questi figli così, in automatico, se facciamo tutti i passi giusti, questo produrrà la fede. No, non ci è disponibile questa cosa. Poi tra di noi, quante sofferenze a volte abbiamo perché persone a noi care o magari i nostri stessi figli, abbiamo fatto di tutto ma non fanno quello che noi ci aspettavamo, non hanno questo cammino di fede. È un processo molto complesso, non appartiene a noi, non è misurabile in tutta una serie di attenzioni, iniziative che possiamo mettere in atto, è qualcosa di molto più ampio. Però sembra dirci Luca, la meraviglia e lo stupore, questo forse possiamo suscitarlo. Forse la comunità cristiana può essere in qualche modo strumento perché meraviglia, stupore, domanda, interrogativo, curiosità, usiamo le espressioni che vogliamo poi, possa in qualche modo muoversi nell'animo di altri. E questo non certo per noi, per il nome di Gesù, per la grazia dello Spirito, magari potrà anche diventare altro, ma noi preoccupiamoci almeno di destare un po' di meraviglia a volte, perché a volte destiamo un po' di tristezza, o rischiamo di destare un po' di tristezza, oh mamma mia, poverini quelli lì, guarda che vita triste che fanno a seguire in quel modo lì quel Signore lì. Un po' di meraviglia, di stupore qualche volta potremmo essere capaci di crearla attorno a noi, magari, ecco, potrebbe essere utile anche questa cosa, interrogarci sulle forme con le quali questo potrebbe magari accadere, o su chi dobbiamo essere noi, insomma, perché questo, se Dio lo vuole, possa raggiungere il cuore e la vita di qualcun altro. Ecco, mi fermo qui con questo, ecco, con queste riflessioni attorno a questo quadrettino, lo ripeto ancora una volta, molto semplice, quotidiano, di piccoli segni, ma con tante tracce che credo in modo così un po' puntuale, preciso, Luca ha voluto seminare per, forse per dirci qualche cosa di più, ecco, di quello che può essere il cammino e la vita della comunità cristiana.